rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher.
Sono le 5:30, quasi in punto di questo mercoledì 5 maggio, e siamo di nuovo su Radio Spazio Ivrea per questo nuovo percorso didattico legato al fumetto, uno speciale che andrà in onda in diretta questo mercoledì e anche i prossimi mercoledì di maggio in compagnia di due classi dell'Istituto Beccari di Torino, la prima A e la prima G. In questo percorso dedicato alle storie disegnate ai fumetti, un percorso articolato perché ogni pomeriggio avremo con noi un ospite in collegamento, in diretta, che ci racconterà come si costruisce, come si immagina, come si inventa il fumetto, ma soprattutto oggi ci dedicheremo anche a qual è la storia del fumetto. Ma prima di immergerci nel nostro nuovo percorso pomeridiano, del mercoledì alcune comunicazioni alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Si può partecipare in diretta alla trasmissione, si può scrivere, si possono scrivere messaggi, si possono fare domande agli ospiti o ai meriti contenuti che stiamo affrontando, ma si possono anche chiedere brani musicali per interagire, partecipare con la lezione. Se questi brani sono presenti nell'archivio, saremo felici di mandarli in diretta. Io però nella comunicazione fatta alle classi ho dato un numero sbagliato di telefono, perché il numero della radio è cambiato, quindi prendete carta e penna e se volete scrivere in diretta per fare domande, per chiedere brani musicali, scrivete su WhatsApp al seguente numero 377 08 377 07, un numero in un certo senso molto semplice, adesso lo ripeto, per scrivere, fare richieste, chiedere brani musicali o semplicemente porre domande ai nostri ospiti. Scrivete su WhatsApp al numero 377 08 377 07, e questo il numero ufficiale adesso di Radio Spazio Ivrea. Io ho già ricevuto delle richieste musicali da parte di alcuni allievi, ma il pomeriggio è lungo, ma soprattutto il nostro percorso sui fumetti andrà avanti tutto il mese, quindi ci sarà spazio per i vostri gusti musicali. E allora cominciamo a addentrarci nel nostro percorso dedicato al fumetto, un percorso che, come dicevo, avrà ospiti diversi, esperti di fumetto che abitano luoghi diversi del territorio nazionale. Questo pomeriggio inizieremo con Simone Perrazzone. Simone Perrazzone, lui in questo caso viene dalla nostra regione, dal Piemonte. Altri ospiti invece verranno anche da più lontano, e Simone, dovete sapere che è un collaboratore di una casa editrice specializzata in libri per bambini e per ragazzi, ma anche un master in letteratura per ragazzi, e pensate che in questo master ha discusso una tesi proprio sui fumetti e ha anche sceneggiato un fumetto. Quindi che cosa farà Simone Perrazzone con noi questo pomeriggio? Ci racconterà intanto la storia del fumetto, ma la storia proprio delle immagini disegnate che producono, che creano un racconto, e poi ci racconterà anche di che cosa significa sceneggiare un fumetto. Io ricordo anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si trovassero qui per caso, comunque non appartenenti alle classi dell'Istituto Beccari, che queste trasmissioni ovviamente sono rivolte anche a un pubblico più ampio, per costruire un discorso comune sul fumetto. I ragazzi e le ragazze della scuola invece che ascoltano hanno gli strumenti poi per creare loro un fumetto in classe, e questo è un po' il nostro obiettivo, o quantomeno abbozzare un fumetto. E allora adesso io mi metterò in collegamento con il nostro ospite, con Simone, e intanto, mentre faccio avviare la telefonata, io inizierei a mandare in onda il primo brano. Giorgia ci ha chiesto di ascoltare Alvaro Soler. Io ho selezionato un primo brano presente nel nostro archivio di Alvaro Soler. Il brano è Magia.
Thank you. canción por si todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. El agua turquesa, que esta vida es nuestra, nada que perder, ya verás que sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan. En el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Montañas, montañas y el cielo, eres la tierra de mis dedos. Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Abbiamo ascoltato Alvaro Soler in questa diretta pomeridiana sui fumetti e finalmente noi siamo in diretta con Simone, esperto di storia del fumetto. Intanto io ringrazio Simone per la sua disponibilità. Ciao Simone, grazie.
Ciao Francesco, grazie a te, grazie di avermi chiamato e ciao a tutti.
Bene Simone, noi dobbiamo partire da zero. Io per primo e non soltanto i ragazzi non so nulla del fumetto e dunque comincia a darci qualche riferimento.
Ok, allora partiamo proprio con la prima domanda che mi viene in mente, che faccio a me, faccio anche a voi, ed è una domanda scema, ma è come spesso fanno le domande sceme, ci apre un po' la strada per arrivare a parlare di quello che ci interessa. La domanda scema è: che cos'è un fumetto? Dico che è un po' stupida come domanda perché tutti quanti abbiamo avuto per le mani un fumetto prima o dopo, insomma, che sia anche solo un Topolino piuttosto che un fumetto Marvel, piuttosto che un manga, qualsiasi cosa. E quindi diciamo che intuitivamente tutti quanti abbiamo un'idea di un certo tipo di cosa sia un fumetto, come è fatto, cosa c'è dentro. Di solito ci verrebbe da dire, boh, in un fumetto ci sono dei disegni, ci sono delle parole, ci sono delle vignette, insomma, questo è quello che c'è. Ed è vero, in parte è un fumetto questa roba qua, senza dubbio. Però è anche vero che ne so, le immagini ci possono stare anche in altri tipi di libri che non sono fumetti. Le parole chiaramente ci stanno un po' ovunque, insomma, quindi qual è la specificità del fumetto? Che cos'è che rende una cosa davvero un fumetto? Per raccontarvelo io farei un balzo indietro nel tempo, andrei molto molto indietro. Nel 1940 ci sono quattro ragazzi in Francia che stanno camminando in campagna. Sono lì che chiacchierano tra di loro, si sono portati dietro il cane di uno di questi. A un certo punto il cane scompare, non si trova più, lo sentono guaire da qualche parte, finché capiscono che è caduto in una buca nel terreno. Uno di questi, probabilmente il padrone del cane, un po' preoccupato, si cala in questa buca, capisce che è bella profonda, perché insomma prima ci lancia un sasso e sente che rimbomba parecchio, e poi si cala, accende un fiammifero, si guarda intorno e si rende conto che il suo cane è caduto in una grotta veramente molto grande, sotterranea, che probabilmente nessuno aveva visto da millenni. E questa grotta si chiama, sono state poi chiamate le grotte di Lescaut, sono tra i primi, reperti che ci raccontano un po' l'arte degli uomini, nel senso che sulle pareti di questa grotta ci sono delle pitture rupestri che sono antichissime, hanno probabilmente intorno a 19.000 anni, ecco. E perché vi ho raccontato questa cosa? Perché anche 19.000 anni fa, non dico che ci fossero i fumetti, perché non erano assolutamente fumetti, però c'era un qualcosa che collega queste pitture a quelli che noi adesso leggiamo come fumetti, ovvero in particolare su una di queste pareti rocciose si vedono cinque teste di cervo in sequenza, una dopo l'altra, che sembrano quasi galleggiare sopra a una crepa nella roccia. Ecco, queste cinque teste di cervo, noi non sappiamo esattamente quale fosse l'intento del vecchissimo pittore che l'ha fatta, non possiamo saperlo, non possiamo chiederglielo, perché ovviamente è vissuto troppo tempo fa, non ha lasciato nulla di scritto, perché manco c'era la scrittura, quindi dobbiamo un po' immaginarcelo noi che cosa volesse dire. Però un'ipotesi che a me piace molto, che è stata lanciata, è che forse quest'uomo voleva rappresentare un movimento, e voleva rappresentarlo, questo movimento, in uno spazio bidimensionale, ovvero la parete della roccia. Probabilmente quelle cinque teste di cervo non sono cinque cervi, potrebbe essere un unico cervo che nuota nell'acqua, di cui si vede solo la testa, ripresa in cinque momenti diversi, un po' come se voi camminaste in mezzo a un parco, vedeste un cervo che si tuffa nell'acqua, dite beh, bellissima st'immagine, mi faccio qualche foto, tirate fuori lo smartphone e fate cinque foto in cinque momenti diversi e poi li mettete in fila. Beh, il fumetto fa un po' questa cosa qua, sostanzialmente mette delle immagini in sequenza, una dopo l'altra, e cerca di riprodurre in questo modo il passare del tempo e il movimento. Nel fumetto lo spazio è uguale al tempo, questa è un po' la legge del fumetto, ovvero se in alto a sinistra per convenzione succede una cosa, la cosa che succede in alto a destra sarà successa dopo quella precedente. C'è un movimento dell'occhio nello spazio della pagina che corrisponde a un movimento nella storia, a un passaggio di tempo nella storia. Questo sostanzialmente è il fumetto, è il linguaggio, il minimo comune denominatore, la cosa che unisce tutti i fumetti.
Beh, è bellissimo. È un po' questa cosa qua. È bellissimo questo riferimento, tra l'altro poi noi caricheremo le immagini di cui stiamo parlando nel nostro spazio di Classroom.
Ottimo.
Se non ricordo male, il movimento nello spazio del tempo nella grotta di cui stavi parlando va da destra verso sinistra, o sbaglio?
Sì, è vero, questo è curioso. Noi siamo abituati a immaginare, solitamente ecco, se apriamo un libro, ma anche se guardiamo una pagina su internet, cioè quello che succede, quello che leggiamo in alto a sinistra è la prima cosa e poi si va verso destra, si va in basso, però questa è una convenzione, ovvero una cosa che si è scelto di fare per comodità, che un po' tutti quanti ormai abbiamo appreso e che consideriamo normale, ma non è detto da nessuna parte che debba essere così per forza, ecco. Ci sono scritture in altre parti del mondo che vanno invece da destra a sinistra o dall'alto in basso. E anche fumetti in realtà che funzionano in questo modo. Ad esempio, non so se avete presente i manga, cioè i fumetti diciamo giapponesi, orientali in generale, partono al contrario, diremmo noi, ovvero prima quella che noi consideriamo la copertina di un libro in realtà è il fondo di copertina dei manga, e si leggono proprio nell'altro senso, si sfogliano nel senso inverso del senso in cui solitamente si sfoglia un libro, ecco. E quindi niente, immagino che quest'uomo, adesso queste sono tutte supposizioni, bisogna immaginarci che quest'uomo abbia davvero voluto rappresentare un movimento di un cervo, e possiamo immaginare che l'abbia fatto in quel senso lì, perché gli andava di farlo così, perché non aveva mai visto un libro scritto da sinistra a destra, e quindi il senso del movimento era un po' libero, poteva scegliere lui come rappresentarlo, ecco.
E chissà se, scusa ti interrompo, chissà se i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici hanno letto magari dei manga nel corso della loro esperienza, potete scriverlo, raccontarcelo al 377-08, 377-07, potete mandare messaggi WhatsApp a questo numero, lo ripeto, 377-08, 377-07, e potete anche raccontarci già da oggi le vostre esperienze di lettura del fumetto. Certo, noi siamo partiti da lontano perché insieme a Simone abbiamo affrontato i dipinti rupestri di millenni fa. È una storia che poi continua, immagino, no Simone?
Certo, assolutamente. Questa, appunto, ci tengo a precisare ancora una volta che questi chiaramente non erano fumetti, erano per l'appunto pitture rupestri, e il fumetto per come lo conosciamo adesso in realtà fa una comparsa molto tempo dopo, ma davvero tanto. Prima, in mezzo però, ci sono tante esperienze diverse che utilizzano questo stratagemma, che è quello che vi raccontavo prima delle immagini in sequenza. Per farvi degli altri esempi, ecco, se siete mai stati a Roma, io no, non ci sono mai stato, colpa mia, però è successo così, cioè, a un certo punto c'è un monumento che si chiama la Colonna Traiana, che è una colonna, come dice il nome, che rappresenta delle scene, se non sbaglio, il trionfo dell'imperatore Traiano, ma potrei dire delle cavolate, non vorrei sbagliarmi, e queste scene sono rappresentate in sequenza a spirale, andando dal basso verso l'alto della colonna, per cui anche questa di nuovo non è un fumetto, ma lo spazio rappresenta anche il tempo, per cui si gira attorno alla colonna e si sale con lo sguardo, e girando e salendo con lo sguardo si va avanti nella storia, un po' come sfogliare delle pagine. Poi ci sono degli altri esempi, c'è la razza di Bayeux, io mi confondo sempre con i nomi, non vorrei dire, si chiama così, non me lo sono inventato, la razza di Bayeux, che è un praticamente, immaginatevi, un lenzuolone lunghissimo, di parecchi metri, che si sviluppa in orizzontale, e anche questa è una storia del IX secolo d.C. che per leggerla tu devi partire proprio dall'inizio del lenzuolo e camminare e andare fino alla fine, e si sviluppa così in orizzontale. Anche questo è un esempio di storia sequenziale, no? E un esempio invece che probabilmente avrete più facilmente in mente, perché è più vicino alla nostra esperienza, non necessariamente, ma diciamo che forse vi dice qualcosa di più, ecco, se siete mai entrati in una chiesa avrete notato che solitamente in quasi tutte le chiese ci sono dei quadri, dei dipinti o degli affreschi, ecco, di solito in quasi tutte le chiese ci sono delle rappresentazioni della Via Crucis, ovvero dell'ultimo periodo della vita di Gesù Cristo, la crocifissione, eccetera. Anche queste solitamente sono delle immagini in sequenza, una dopo l'altra, le cosiddette tappe, per cui anche questa è una storia raccontata quasi per vignette. Perché è raccontata in questo modo? C'è scritta nel Vangelo perché devi raccontarmela per immagini? Diciamo che non tutte le persone sapevano leggere, per cui questo era un modo anche per superare questa barriera. Io ti racconto questa storia non solo con le parole, non solo dal pulpito, ma te la racconto in immagini, per cui tu puoi seguire la storia con le orecchie ma anche con gli occhi. In questo modo adattarsi ha bisogno sostanzialmente di una serie di sfortunati eventi. In che senso? Non sfortunati, nel senso di strani, di bizzarri, che potevano succedere, come no. Questi eventi diciamo che arrivano a compiersi verso la fine dell'Ottocento. In particolare, verso la fine dell'Ottocento che cosa succede? 1800 chiaramente. Succede che si comincia a impiegare l'energia delle macchine, l'energia del vapore per far andare le macchine. Questo processo sembra una cosa che non c'entra niente col fumetto o con l'arte in generale, però invece in questo senso è molto significativo, perché si può cominciare a produrre in grande quantità giornali, sostanzialmente giornali, libri. C'è una grande produzione che può arrivare a tutti, veramente a tutti quanti. Di nuovo, non è detto che tutti quanti sapessero leggere, o se sapevano farlo magari non erano dei grandissimi lettori, per cui se io riesco a farti passare quello che voglio dire non solo con le parole ma anche con l'immagine, che in qualche modo è necessariamente più immediata, diciamo che ho vinto in questo modo, il mio messaggio passa meglio, passa di più. E quindi che posso anche cominciare ad esempio a far passare dei messaggi pubblicitari, commerciali, e in quel periodo lì diciamo ci si comincia a rendere conto di quanto sia potente questa cosa, e il fumetto viene utilizzato anche per queste ragioni, chiaramente.
È molto interessante questa tua prima ricostruzione, proprio nella sua grande dimensione storica, no? In un certo senso abbiamo visto come il fumetto, un modo di pensare il tempo nello spazio, no? Di pensare il muoversi degli eventi seguendo con gli occhi una direzione convenzionale, ed è qualcosa che riguarda l'umanità sin dalla sua antichità più lontana. E al tempo stesso però il fumetto è anche qualcosa, ci racconta Simone, di profondamente moderno, una pratica che ha a che fare con la modernità e con i processi industriali, i processi tecnici e forse anche la grande poi distribuzione dei contenuti editoriali. E di questo credo parleremo questo pomeriggio, per provare a costruire insieme una prima storia del fumetto. Adesso credo che sia giusto dare un po' di riposo alla voce del nostro Simone, che non smetteremo mai di ringraziare per la sua disponibilità, e possiamo fare una piccola pausa, una breve pausa musicale. Una nostra ascoltatore, ascoltatrice, ha scritto poco fa e ha chiesto un brano musicale di Franco Battiato, Gli Uccelli, e noi di fronte a questa richiesta così raffinata non possiamo che essere felici di mandare in questo pomeriggio 5:55 su Radio Spazio Ivrea Franco Battiato, Gli Uccelli.
Spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
volte atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria esistenziale. Stagione, giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria esistenziale.
Ed era Franco Battiato con Gli Uccelli, una richiesta di una nostra ascoltatrice. Sono quasi le 6 su Radio Spazio Ivrea e noi siamo in compagnia di Simone Perrazzone e nel nostro percorso sulla storia dei fumetti siamo passati dalle antiche grotte con disegni rupestri e poi ci siamo spostati nell'impero romano, nel medioevo, e siamo arrivati finalmente all'epoca industriale e in qualche modo l'origine tecnica, la matrice della possibilità di diffondere un oggetto editoriale che poi sarà il fumetto. Io lascio di nuovo la parola a Simone nel nostro percorso. Prima di lasciarla però vi ricordo che per fare domande, chiedere, richiedere brani musicali da mandare in diretta, potete scrivere al 377 08 377 07, un numero molto semplice. Purtroppo io avevo dato ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un numero sbagliato, il vecchio numero della radio, e invece no, dovete scrivere via WhatsApp al 377 08 377 07. E adesso la parola di nuovo a Simone nel suo percorso storico sul fumetto.
Bene, siamo arrivati appunto, come dicevamo, in epoca industriale, siamo verso la fine del 1800, abbiamo detto appunto che si comincia pian piano a diffondere l'idea che le storie, i racconti, le idee si possono trasmettere anche attraverso questo nuovo strumento che è il fumetto. Però ecco, in questo caso la forma dell'oggetto fumetto in qualche modo modifica anche il modo di raccontare. In che senso? Noi abbiamo detto, appunto, abbiamo visto una serie di esempi di storie sequenziali, abbiamo visto le grotte di Lescaut, abbiamo visto l'arazzo di Bayeux, abbiamo parlato della colonna traiana, della Via Crucis, eccetera. Tutte queste storie si leggono in modi diversi una dall'altra. Se nelle grotte di Lescaut io muovo la testa da in alto a destra verso la sinistra, nella colonna traiana devo girare in tondo, devo alzare lo sguardo dal basso verso l'alto e intanto girare in tondo. Nella razza di Bayeux invece devo proprio camminare, devo muovermi, perché è un arazzo di diversi metri, per cui devo farmi questa passeggiata per leggere la storia, e in chiesa niente, mi devo guardare intorno e seguire con lo sguardo le pareti. Con il fumetto vero e proprio, che nasce sui giornali sostanzialmente, quello che devo fare è ancora diverso. L'atteggiamento che deve avere il mio corpo e il mio sguardo sono ancora diversi. Innanzitutto sto fermo, perché il giornale ce l'ho in mano, non mi devo muovere da nessuna parte, sto lì fermo, seduto, tranquillo, in poltrona, ho il mio giornale aperto, però gli occhi si muovono anche parecchio. In particolare si muovono in due direzioni. Innanzitutto in alto a sinistra vado verso destra, e poi quando arrivo alla fine della pagina che cosa succede? Vado a capo, sposto di nuovo lo sguardo verso sinistra e di nuovo andrò verso destra. Questa cosa sembra banalissima, insomma è un cambia molto la struttura e il modo di raccontare una storia. Questo modo di disporre le immagini in una pagina e di leggerle in questo modo si chiama, in francese viene detto tabularité, tabularità, assomiglia a una tabella, diciamo, la leggo proprio come una tabella. Se ci pensate, le vignette di un fumetto alla fine, se fossero vuote, assomiglierebbero tantissimo a una tabella, ecco. La prima volta che fa la sua comparsa questo modo di lettura è negli Stati Uniti, proprio alla fine, finissima del 1800, il 1896, è un illustratore che si chiama Richard Outcault, scrive un fumetto e disegna un fumetto che si chiama Yellow Kid. Non so se ne avete mai sentito parlare, è considerato da molti, da altri no, però diciamo prendiamolo un po' così, con le pinze, può essere considerato uno dei primi fumetti della storia. E in questo fumetto c'è questo ragazzino con una testa calva, due grandi orecchie, dentro a una tunica gialla, ecco perché Yellow Kid, il ragazzino giallo, e questo ragazzino si muove nello spazio della pagina. Non ci sono ancora le vignette, non sempre, in alcuni casi sì, in alcuni casi è proprio lui che si muove nello spazio della pagina, non separato da vignette o da segni grafici, e quello che pensa, quello che dice, solitamente gli compare sulla palandrana gialla, compare proprio come una scritta sulla sua tunica. In particolare in uno di questi fumetti c'è anche un grammofono da cui esce una vignetta, come quelle dei fumetti contemporanei in cui ci sono scritte delle cose, e qui cominciano ad esserci quelli che sono poi tutti gli elementi del fumetto contemporaneo, per cui c'è il disegno, c'è la parola è sia una didascalia, ovvero è scritta in uno spazio lei dedicata ed è qualcosa che ti permette di entrare nella storia, e poi c'è anche una parola che sta dentro a quello che viene chiamato fumetto, che è la nuvoletta, diciamo il segno grafico che circonda il testo del dialogo. Oltre a questo, un altro elemento fondamentale, questo ve lo lancio, cosa dici? Apro una nuova parentesi, Francesco, o
vai, apri una parentesi.
Un attimo, apro.
Apri una parentesi, vai.
Bene, allora, ecco, questo parlare di Yellow Kid dell'inizio del fumetto contemporaneo ci dà un po' il là per cominciare a parlare di quelli che sono gli elementi, l'anatomia di un fumetto, che cosa c'è dentro un fumetto. Bene, se voi appunto avete mai detto aperto un fumetto, sicuramente lo avete fatto, anche se non volevate, vi sarà capitato per forza da qualche parte di vederlo. Che cosa c'è? Beh, c'è innanzitutto la tavola. La tavola è la pagina. Una pagina singola viene definita tavola. È quello che suscita delle reazioni di amore ed odio nei disegnatori di fumetti, perché la tavola è proprio un po' il metro del fumetto, cioè devo finire 16 tavole entro il giorno X, quindi quello è proprio l'unità di misura, è come se fosse un metro. La tavola è la pagina intera. Nella pagina ci sono le vignette sono i riquadri che contengono i disegni del testo. Non c'è un numero fisso di vignette, però nel fumetto classico, diciamo quello ad esempio della Disney per intenderci, solitamente ci sono 6 vignette, 2, 2, 2, disposte quindi su tre file. L'insieme delle vignette altri elementi che ci sono all'interno di un fumetto sono le icone. Le icone sono delle immagini, certo, come le altre immagini che compongono le vignette, però hanno un significato, diciamo, più simbolico. Vi faccio un esempio per chiarirmi meglio. Una nota musicale, ecco, una nota musicale non rappresenta qualcosa che posso toccare, vedere, rappresenta con un simbolo codificato, diciamo, ci siamo messi d'accordo tra esseri umani, ci siamo detti quella roba lì, quell'immagine lì sta a significare un suono. Queste sono, possiamo dire, delle icone. Poi ci sono le onomatopee. Le onomatopee, vabbè, le conosciamo tutti, sono anche qua delle parole che stanno a indicare dei suoni. Non necessariamente in tutti i fumetti ci sono, però in molti ci sono, hanno anche queste, diciamo, un utilizzo espressivo molto importante. Addirittura, ecco, nelle case editrici di fumetti più grandi come la Disney, come Bonelli in Italia, hanno queste case editrici hanno proprio dei manualoni giganti che danno ai loro disegnatori, ai loro scrittori, in cui c'è scritto come utilizzare queste vignette, in che caso, cioè quando è che si scrive crunch, quando è che si scrive gnam, quando è che si scrive
bang bang,
quando è che si scrive... esatto, ti spiegano esattamente in che momento devi utilizzare quale precisa onomatopea, per dire che anche questo è un linguaggio codificato. Per quanto possa sembrare infantile, in realtà c'è un'attenzione molto seria anche su questo. Poi c'è la didascalia. La didascalia, ve l'ho già accennato prima, sarebbe sostanzialmente un riquadro, solitamente, all'interno del quale c'è del testo che non è dialogo, ovvero non è qualcosa che i personaggi si dicono all'interno della scena, è qualcosa che contestualizza oppure dice qualcosa che non sarebbe possibile dire solo col disegno, col dialogo. Esempio classico è tipo "e intanto da un'altra parte", oppure "molto tempo fa", oppure ritornando alla storia di prima, "nel 1940 in Francia", e poi vediamo l'immagine di quattro ragazzi che camminano nella campagna francese col loro cane. Ecco, questa qua è la didascalia. Poi un altro elemento che possiamo trovare che è interessante perché ci permette in qualche modo di capire quali sono le strategie che possiamo utilizzare per rappresentare il movimento. Sembra una cosa banale, però rappresentare il movimento in un'immagine ferma non è mica così scontato, perché per l'appunto l'immagine non si muove. Se io voglio dare l'idea di un movimento all'interno di un'unica unità di senso, di un'unica vignetta, devo trovare una strategia di qualche tipo, una strategia grafica. E una strategia che è molto utilizzata sono ad esempio le linee cinetiche. Avete presente, ad esempio, se è l'uomo ragno che tira un pugno al nemico di turno, e vedrete la sua mano che diciamo segue delle linee che indicano la direzione del movimento. Ecco, queste sono le linee cinetiche. Bene, l'elemento forse più importante tra tutti questi, che non ho ancora citato in realtà, però è veramente quello che fa la differenza in un fumetto, è lo spazio vuoto, ovvero tra le vignette solitamente c'è una sottile banda, una sottile linea bianca che separa una vignetta da un'altra. Questa solitamente noi la diamo per scontata e non la leggiamo, cioè leggendo noi la saltiamo e passiamo direttamente all'immagine successiva. Però quella proprio è importante, come è importante la pausa nella musica o nelle parole, nel teatro ad esempio. Quella roba lì dà la misura del tempo, come dicevamo prima, cioè separa un momento, un'unità che ha senso tutta all'interno di se stessa, da un altro momento, e dà l'illusione del passare del tempo, quello che dicevamo prima. Cioè si passa muovendo gli occhi nello spazio della pagina, attraverso, saltando questi tagli, perché alla fine sono quasi come dei montaggi cinematografici, attraverso questi tagli noi ci muoviamo nel tempo, e in qualche modo è una piccola magia, perché per l'appunto noi muoviamo solamente gli occhi, ma la storia va avanti, si sposta anche in un certo senso nello spazio, perché l'ambientazione può cambiare, i personaggi si muovono e così via.
E pensate, in fondo noi siamo partiti da ignoranti del fumetto, io, ma come anche gli allievi delle due classi, partiamo dall'idea di non sapere niente, e in fondo abbiamo già scoperto che innanzitutto il fumetto è il movimento di disegni nello spazio, e questo movimento nello spazio in un certo senso ha a che fare con il tempo. La sequenza delle immagini produce una sequenza temporale. Abbiamo scoperto che in fondo l'unità di base di un fumetto è la vignetta, no? Il singolo disegno che però si incatena ad altri disegni in una tavola, costruendo una storia che noi convenzionalmente seguiamo in una determinata direzione, ma abbiamo anche scoperto che in fondo l'aspetto fondamentale è quella linea che spesso separa, quella linea bianca che spesso separa le vignette, perché scandisce i frammenti che costituiscono poi una sequenza. E dentro queste vignette ci possono essere i famosi fumetti, dove magari possiamo trovare dei dialoghi, ci possono essere didascalie, ci possono essere anche le parole onomatopeiche, no? I suoni, le onomatopee, bam, boom, clap clap, in realtà io non ho studiato i manuali Disney e quindi non saprei citarle con precisione. E poi ci sono didascalie che spiegano un po' magari il contesto, il luogo e il tempo in cui ci troviamo. Non ho fatto altro che ripetere in maniera meno precisa e più sintetica le parole di Simone, per dare un po' il quadro di tutto quello che abbiamo scoperto in questa prima nostra mezz'ora, 40 minuti di scoperta del fumetto. E se Simone è d'accordo, così si riposa anche lui un po', credo che sia tempo di ascoltare un nuovo brano musicale. Vi ricordo che per richiedere brani potete scrivere al 377-08-377-07. Riccardo dice di amare particolarmente Gaia, e allora io ho selezionato forse il pezzo che più ha fatto il giro delle radio, quantomeno l'anno scorso, e ascoltiamo allora Shega di Gaia. Ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo sempre in diretta con Simone e la storia e la struttura del fumetto Gaia.
Quando tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz, pra mim não vale ir embora, já chegou a de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira, pra não ter demora, assim demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega. Estradas sem mentira pra não ter. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, chega, chega nas estradas. E não vale nada ter dinheiro pra ir.
lei era Gaia con Shega, sono le 6:20 e noi abbiamo ancora per qualche momento ancora disponibilità di Simone a raccontarci del fumetto e in particolare approfondire un aspetto per noi importantissimo, per noi che dobbiamo abbozzare l'idea di un fumetto, ed è la sceneggiatura. Io lascio di nuovo la parola a Simone che ci intrattiene sul senso e sulla funzione della sceneggiatura.
Sì, bene, abbiamo detto prima che in un fumetto ci sono anche le parole, e come diciamo la prima cosa che viene in mente quando si pensa alle parole nel fumetto sono appunto i dialoghi che sono dentro alle nuvolette, ecco. Chiaramente quella è solo una piccolissima parte di quello che viene scritto per appunto per arrivare poi al prodotto completo del fumetto. Uno sceneggiatore, ovvero la persona che scrive un fumetto, in realtà scrive molto di più che non solo i dialoghi e le didascalie, anzi quella è proprio la parte più piccola in un certo senso. Perché che cosa fa uno sceneggiatore? Lo sceneggiatore innanzitutto appunto non è quello che disegna, quindi non sempre, ecco, c'è da fare anche questa distinzione importante. Ci sono delle persone che sono degli autori completi, ovvero disegnano e scrivono, e questi lavorano solitamente in un modo molto personale, per cui non si può fare, come dire, non posso raccontarvi qual è il processo di scrittura di un autore completo, perché ognuno ha il suo, banalmente così. Nel fumetto invece è un po' più diciamo più comune, più popolare anche se vogliamo, quindi di nuovo ritorniamo a Marvel, Disney eccetera, queste cose qua, solitamente nella maggior parte dei casi, non sempre ma nella maggior parte dei casi, c'è una persona che è il disegnatore, dopo vedremo meglio perché non è vero neanche questo, è ancora più difficile di così, e c'è una persona che è lo sceneggiatore, che è quello che scrive. Cosa fa lo sceneggiatore? Beh, innanzitutto la prima cosa che fa solitamente è scrivere un soggetto. Un soggetto sostanzialmente è un racconto di quello che succede nella storia, un racconto della storia a fumetti, senza immagini, senza pensare ai dialoghi, senza pensare a scena per scena, vignetta per vignetta, ma semplicemente per l'appunto come una specie di riassuntone di quello che succederà nella storia. Potete anche allenarvi a fare una cosa di questo tipo, nel senso ci sono tanti esercizi che si possono fare in questo senso, cioè la cosa più banale è scrivere un riassunto di una storia, di un film, di un fumetto che avete letto. Quello che ne viene fuori sostanzialmente il riassunto è bene o male il soggetto, diciamo che è qualcosa di molto simile a quello. Si tracciano le linee generali della trama, si dice più o meno che cosa succede, quali sono i personaggi, in che spazio si muovono e così via. Dopo questo, passaggio, che cosa succede? Si va a scrivere la sceneggiatura vera e propria, ovvero tendenzialmente divido un po' in parti il soggetto e lo sviluppo, ma soprattutto quello che comincio a fare è cominciare a ragionare per immagini, perché la scrittura dello sceneggiatore è un tipo di scrittura che non vedrà mai nessuno, cioè in qualche modo è molto ingrato il lavoro dello sceneggiatore, perché sostanzialmente delle parole che scrive e quelle che verranno lette saranno pochissime, tutte le altre saranno viste e non le avrà disegnate lui. Quindi che cosa succede? Lo sceneggiatore comincia a pensare per immagini e a descrivere quello che vede, ovvero comincia proprio in questo modo qua, dice tavola 1, quindi prima pagina del fumetto, tavola 1, vignetta 1, vignetta 1, che cosa succede? Se ad esempio riprendiamo la storia dei ragazzi della grotta di Lescaut, vignetta 1, quattro ragazzi sotto il sole camminano in campagna, vicino a loro c'è un cane. Io ho descritto un'immagine che ho tra virgolette visto nella mia mente, devo cercare le parole più semplici, più comprensibili da tutti, che mi restituiscano un'immagine. Questo comporta vedo la rabbia. Se voglio descrivere un personaggio arrabbiato, se sono uno sceneggiatore non faccio un grandissimo lavoro se dico che X è arrabbiato, se dico che il personaggio, che ne so, se Paperino è arrabbiato, non sto facendo un grandissimo lavoro, perché la rabbia non è una cosa che vedo. Che cosa vedo della rabbia? Vedo la faccia contratta, vedo i pugni chiusi, vedo le guance rosse, vedo la bocca aperta in un urlo. Ecco, queste sono cose che vedo. La rabbia non la vedo. Quindi la scrittura dello sceneggiatore deve essere sempre puntata a descrivere quello che si vede. E questo era solo uno degli esempi dell'emozione, la recitazione dei personaggi, per l'appunto. Cioè, i personaggi di un fumetto devono recitare proprio come degli attori, e proprio come gli attori imparano a usare la mimica della loro faccia e dei loro corpi per trasmettere delle emozioni, perché non possono descrivere unicamente le loro emozioni a parole, serve anche molto altro, serve il linguaggio del corpo per trasmetterle. Così lo sceneggiatore deve pensare, immaginare, vedere con la mente quali sono gli elementi di un corpo, di un viso, che trasmettono quell'emozione, e devono descriverla. E non solo, anche un'altra cosa, questo non vuol dire che non posso, uno sceneggiatore non possa scrivere Paperino arrabbiato, volendo può farlo, è un po' una scorciatoia, diciamo, ecco, è un po' come dire usare una, appunto, una scorciatoia, un metodo troppo facile, ecco. Una cosa di questo tipo può succedere anche, ad esempio, se voglio descrivere un'azione, come dire, rapida, che avviene in una vignetta. Abbiamo detto che ci sono degli strumenti per fare questo, ad esempio le linee cinetiche, queste descrivono dei movimenti che avvengono in una vignetta, però a volte diciamo devo stare più attento se voglio descrivere una cosa di questo tipo. Vi faccio un esempio: se dico che Peter Parker, l'uomo ragno, chiude la porta, sto facendo anche qua, sto usando un po' uno stratagemma che non vale tanto, perché io vedo una persona che chiude una porta in un'immagine ferma, o vedo una persona che ha una mano sulla maniglia e la porta è socchiusa. Questo è quello che vedo, non vedo una persona che chiude la porta, quello viene dopo, e quindi devo pensare a quali sono i pezzi dell'immagine che vedo e descriverli con una certa precisione anche. Poi chiaramente, di nuovo, ci sono sceneggiatori che vogliono che le cose siano fatte esattamente nel modo che hanno pensato loro e saranno dettagliatissimi nel descrivere la scena. Altri invece che dicono, vabbè, insomma, disegnatore, visitela un po' tu, io ho detto che Peter Parker chiude la porta, sarai tu a capire che devi disegnarlo con la mano sulla maniglia, mica te lo devo spiegare in maniera così chiara, ecco. Beh, dipende, questi sono degli stili diversi, ecco, chiaramente di sceneggiatura. Un'altra cosa molto importante nella sceneggiatura è nel pensare per immagini, nello scrivere pensando che quello che scriverò diventerà un'immagine, è pensare da una parte ai tagli e dall'altra parte all'immagine completa. Adesso mi spiego meglio. Con tagli intendo le inquadrature. Il fumetto ha qualcosa di simile al cinema e qualcosa di molto diverso dal cinema. Come nel cinema ci sono delle inquadrature, ovvero io posso decidere di riprendere un personaggio solamente, come dire, solamente la sua faccia, oppure posso decidere di riprendere il personaggio in piedi a corpo intero, oppure posso decidere di prenderlo a mezzo busto. Insomma, posso fare tante scelte di questo tipo, e non sono delle scelte, come dire, arbitrarie, che non hanno un senso, sono tutte delle scelte che devono essere pensate bene, perché se voglio far vedere che un personaggio è arrabbiato, di nuovo, e quindi far vedere le guance rosse, il volto tirato, le sopracciglia abbassate e così via, beh, forse mi conviene fare un primissimo piano, un primo piano della faccia. Se invece voglio far vedere che il personaggio è armato, che ha una pistola nella fondina, è un cowboy pronto a sparare, beh, se voglio far vedere la pistola nella fondina non dovrò riprendere la sua faccia, perché la pistola nella fondina non la vedo, quindi dovrò riprenderlo almeno dalle ginocchia in su. Questo, tra l'altro, riprendere un personaggio dalle ginocchia in su è un tipo di inquadratura che si chiama piano americano, perché nasce nei film, diciamo, di cowboy, nei western, proprio perché era necessario far vedere che, insomma, questi erano armati, erano pronti a sparare, quindi, insomma, questo è l'origine di questa, di questo tipo di inquadratura. Poi c'è, quindi abbiamo visto il primo piano, il piano americano, il primissimo piano, ovvero è un dettaglio su una persona, faccio vedere l'occhio di una persona, faccio vedere la punta del naso di una persona, faccio vedere una mano, questo è un primissimo piano. Poi c'è il particolare, il dettaglio, il particolare invece è come il primissimo piano, ma non su una persona, su un oggetto, la chiave lasciata sul tavolino. Il personaggio è uscito, l'abbiamo visto nella vignetta prima, con la mano sulla maniglia della porta e la porta socchiusa, e nella vignetta dopo vediamo che sto cretino ha dimenticato la chiave sul tavolino. Ecco, per farlo, per raccontare questa cosa, devo fare un dettaglio, devo far vedere per l'appunto la chiave nella sua interezza lì. Poi un'altra cosa, un altro tipo di inquadratura è la figura intera, per cui io vedo un personaggio nell'interezzo del suo corpo, lo vedo dai piedi alla testa, quindi un po' lontano, ecco, chiaro. Poi c'è il campo lungo, ovvero vedo il personaggio nel paesaggio, immerso nel paesaggio, e il campo lunghissimo, ovvero una panoramica proprio. Questo, vabbè, vi do un paio di consigli, giusto per riflettere. Chiaramente non possiamo approfondire troppo queste cose perché il tempo è poco, però voglio dirvi una cosa, ecco, che può essere utile anche poi per fare una sceneggiatura. Il campo lunghissimo o il campo lungo, quando è che servono? Di solito servono per dare il contesto in cui si svolge un'azione, quindi di solito vengono utilizzati all'inizio di una scena. Ad esempio, didascalia. Intanto in Francia vediamo, che ne so, campo lungo, la Torre Eiffel. Già sappiamo che siamo in Francia, sappiamo che la prossima azione si svolgerà lì. Adesso che sappiamo che siamo in Francia, che siamo a Parigi, posso scendere più nel dettaglio e magari posso fare anche un primo piano del personaggio che sta parlando. Perché l'ho collocato in un contesto, l'ho messo dentro a qualcosa. Quindi la prima vignetta di una scena, solitamente, non sempre, poi dipende da cosa voglio raccontare, però solitamente è di contestualizzazione, cioè ci dice dove siamo e quando, e quindi faccio di solito un campo lungo, poi pian piano posso scendere nei dettagli. Come nel cinema, c'è anche il campo e il controcampo, ovvero primo piano del personaggio che parla, vediamo più vicini a noi rispetto al personaggio che parla la nuca di quello a cui sta parlando, il collo, il retro della testa della persona a cui sta parlando, magari in controluce, vediamo solo nero, solo la silhouette. Vignetta dopo, le parti sono invertite, quello che prima stava ascoltando è in primo piano e in primissimo piano vediamo la nuca di quello che aveva parlato prima. Cioè, questo si chiama controcampo e serve per dare ritmo al dialogo. Prima parla uno, poi parla l'altro e si scambiano così. Bene, queste sono un'infarinatura generale sulla sceneggiatura, e solitamente, ecco, queste inquadrature vengono scritte dallo sceneggiatore all'inizio, no? Quindi vi ho detto, lo sceneggiatore prende in mano il suo foglio, solitamente, vabbè, adesso chiaramente è un foglio digitale, Word va benissimo, in cui scrivo e comincio a scrivere, e scrive tavola numero 1. Vignetta 1, campo lungo, veduta di Parigi dall'alto, la Torre Eiffel svetta sulle altre costruzioni. Vignetta 2, primo piano del personaggio Tal dei Tali. Il personaggio Tal dei Tali sta raccontando di quella volta che da giovane aveva trovato, aveva perso il suo cane e l'aveva ritrovato nelle grotte di Lescaut. Controcampo. Personaggio 2, che prima stava ascoltando, primo piano del personaggio 2, che dice, ma non ti credo, è impossibile. Ecco, questo non ti credo, è impossibile, è la prima cosa che ha scritto lo sceneggiatore che vedremo, che il lettore vedrà effettivamente nel fumetto. Tutto quello che ho detto prima non lo vede, cioè non lo legge, lo vede, perché perché sarà poi il disegnatore a farlo. E quindi è importante che la scrittura dello sceneggiatore sia una scrittura per immagini, cioè bisogna pensare a quello che si vede e cercare di descriverlo, perché poi avverrà una seconda traduzione, una traduzione del disegnatore che, leggendo quelle parole, dovrà immaginarsi la scena. Lui non l'ha vista nella sua testa, la legge prima sul foglio che ha scritto lo sceneggiatore, la legge lì e dovrà di nuovo immaginarsela nella sua testa e poi disegnarla. È tutto un gioco di traduzioni tra immagine e testo, immagine e testo.
In fondo il fumetto, come gioco di immagini disposte su uno spazio, la cui montaggio di immagini, la cui consecuzione di immagini produce un movimento nel tempo, un movimento nella storia, anche questo movimento di immagini nello spazio della pagina è scritto, no? E questo è molto importante per noi che dobbiamo capire come fare un fumetto. Quello che ci ha detto Simone è che innanzitutto dobbiamo magari scrivere un soggetto, cioè un breve riassunto della storia che vogliamo raccontare, e poi iniziare a scrivere la sceneggiatura, cioè a scrivere le immagini che vorremmo nelle nostre vignette, sequenza dopo sequenza, vignetta dopo vignetta. È molto interessante per quello che ci ha detto, mi ha fatto pensare a tantissime cose. Io ne dico soltanto una: mi sono ricordato di uno scrittore che amiamo, credo sicuramente sia io che Simone, ma che in realtà anche i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, bene o male, hanno incontrato, Italo Calvino. In realtà, se andiamo a leggere i racconti di Italo Calvino, soprattutto del giovane Italo Calvino, vediamo che la sua scrittura è come se fosse la sceneggiatura di un fumetto, ovvero egli non dice il personaggio è arrabbiato, ma descrive in maniera figurativa, per immagini, le espressioni, i volti, i gesti, come se ci trovassimo di fronte a una sequenza di vignette di un fumetto. Lo dico anche perché è molto interessante, perché la mente di Calvino nacque, si formò, crebbe all'ombra dei fumetti nella prima parte del primo Novecento, e quindi è come se il fumetto fosse una forma di intelligenza. Chissà se è ancora la forma di intelligenza nostra o delle nuove generazioni, questo magari lo capiremo fra qualche anno. Adesso noi abbiamo un'ultima parte della trasmissione, non voglio tenere ancora a lungo qui Simone, però è importante che ci parli ancora della sua esperienza, perché lui non è soltanto un teorico, uno storico del fumetto, ma è anche uno sceneggiatore. Facciamo una pausa musicale, l'ultima pausa musicale, poi ascoltiamo ancora per un po' l'esperienza di Simone. E allora, che cosa ascoltiamo adesso? Simone, il nostro ascoltatore, Simone apprezza Alessandra Amoroso, e dunque noi adesso mandiamo Buongiorno di Alessandra Amoroso, poi ci troviamo qui in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione dedicata al fumetto.
Terzo, niente sembra terzo intorno. Buongiorno, anche la mia autostima salirà alla cima. Intanto ti preparo il caffè e penso che stiamo ad affannarci per poi non saziarci mai. Crediamo nei progressi, poco in noi stessi, e intanto ti porto il caffè. Buongiorno, sì. E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. E non sai che fortuna trovare parcheggio a Roma, e non sai che fortuna aver trovato te, sì. Buongiorno, dovunque me ne andassi avrei il tuo abbraccio stretto intorno, sì. Buongiorno, buongiorno a te che accendi il sole, miracolo del mondo, sì. Buongiorno. Chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che
giorno della nostra vita. E non sai che fortuna trovare parcheggio a Roma. E non sai che fortuna aver trovato te. Vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me a ogni salita.
E lei era Alessandra Moroso. Sono le 6:38, siamo ormai alla fine della nostra prima puntata speciale dedicata al fumetto e siamo ancora in compagnia di Simone che prima di salutarlo siamo veramente curiosi, sono veramente curioso di sapere qual è stata la sua esperienza di sceneggiatore, com'è andata, che cosa hai sceneggiato, Simone?
Bene, sì, come vi dicevo prima, appunto per fare un fumetto c'è solitamente, ci sono tante persone che ci lavorano, c'è lo sceneggiatore che è quello che lo scrive, c'è il disegnatore, ma come dire, questa parte del disegnatore che io ho fatto finta che fosse una persona sola per tutto questo tempo, di solito, soprattutto nelle produzioni grandi, e di nuovo ripeto, Ponelli, Disney, Marvel, eccetera, è divisa in più parti, ovvero c'è una persona che disegna le matite, c'è una persona che inchiostra, c'è, a volte c'è il colorista, ovvero quello che colora, e così via, insomma c'è il letterista, ovvero quello che scrive dentro ai fumetti le parole che ha scritto lo sceneggiatore, e così via, ecco. E la mia esperienza è un'esperienza molto piccola, è un'esperienza in una, diciamo, che è andata poi in libreria con una casa editrice indipendente che si chiama Nicola Pesce, ed è un fumetto, quello che ho scritto con il mio socio, che si chiama Jug Band Blues. Jug Band Blues, che è il titolo di una canzone di un musicista che si chiamava Syd Barrett, che è stato per un brevissimo periodo una delle persone forse più famose, se non al mondo, almeno dell'Inghilterra o di Londra, ecco, perché è stato il cantante chitarrista dei Pink Floyd, che è un gruppo che immagino conosciate, se non conoscete, insomma, è stato uno dei più famosi gruppi del rock nel Novecento. Ecco, il fumetto si chiama Jug Band Blues proprio perché è una biografia, più o meno, diciamo, a fumetti, della vita stranissima, particolare di questo musicista e cantante, che è stato in realtà musicista e cantante per un periodo molto breve della sua vita, perché poi che è successo? Questo Syd Barrett a un certo punto ha deciso che sostanzialmente non voleva fare più nulla, cioè si è sdraiato nel suo letto, nella sua casa in affitto a Londra, e non si è più riusciti a smuoverlo da lì. Poi dopo un po' è tornato a casa dei genitori, o meglio della madre, e si è dato al giardinaggio, alla pittura, cose sue, insomma, però non ha più voluto saperne di suonare con i Pink Floyd, ha rinunciato in un qualche modo alla fortuna e alla fama e ai soldi, perché avrebbe, insomma, guadagnato tantissimo e sarebbe stato famoso in tutto il mondo, e invece lui ha preferito in qualche modo mettersi da parte, ecco, è una scelta molto strana, è una scelta che è dettata forse anche da, insomma, da un disagio psichico, perché insomma è probabile che appunto Syd Barrett soffrisse o fosse comunque una persona con dei disturbi psichici, ecco, non possiamo sapere con precisione, e neanche forse vogliamo saperlo in realtà. Quello che ci interessa è la persona, in questo caso nel fumetto che abbiamo scritto. Vi dicevo, la mia esperienza in particolare come sceneggiatore è particolare perché il fumetto esisteva già in qualche modo, nel senso che il mio socio, che si chiama Matteo Regattin, che è il disegnatore del fumetto, è anche in parte lo sceneggiatore. Allora voi dite, e tu che hai fatto? Avete pure ragione a chiedermi. Insomma, cosa è successo? È successo che a un certo punto lui non si sentiva tanto sicuro della scrittura di questo fumetto e mi ha chiesto una mano. Ha detto, guarda, il soggetto c'è, e abbiamo lavorato in un modo particolare che non credo sia il modo standard di lavorare ai fumetti, anzi probabilmente non lo è, perché io sono partito dalle sue tavole, le ho in qualche modo smontate, rimontate, e in certe parti abbiamo poi deciso di aggiungerle. Ecco, e queste parti aggiunte da capo, fatte da zero, le abbiamo lavorate in questo modo qua. Io sì, scrivevo il foglio che vi dicevo prima, tavola 1, vignetta 1, vignetta 2, vignetta 3 e così via. Però facevo anche degli sketch, perché a me, tra le altre cose, piace molto disegnare, per cui oltre a descrivergliele scrivendo, le cose che dovevano capitare o che si dovevano vedere nelle varie vignette, gliele disegnavo rapidamente su un foglio. Quindi diciamo che mi si basava sia su quello che scrivevo, sia su quello che in qualche modo abbozzavo a matita sui foglietti. Questo è un altro modo che si può utilizzare per scrivere il fumetto, dato che si scrive per immagini, si può fare anche quello che viene chiamato comunemente uno storyboard, ovvero per l'appunto fare un altro passaggio di avvicinamento dalla scrittura al fumetto completo, che è una prima traduzione in immagini per provare a vedere se quello che è stato scritto funziona, se si comincia a vedere se le inquadrature, se il ritmo, se le vignette disposte in quel modo lì hanno un senso, funzionano bene, si leggono bene. Lo storyboard serve un po' a quello, in fin dei conti, a provare, è come fare una prima prova per vedere se il ritmo va, se il ritmo di lettura c'è. Ecco. E questo è un po' quello che abbiamo fatto.
E allora diciamolo, Nicola Pesce editore, Matteo Regattin, Simone Perazzone, Jug Band Blues. La prova che ha sostenuto il nostro ospite che ci ha intrattenuti questa sera proprio per realizzare la sceneggiatura. Ti sei divertito? È stato divertente, immagino.
Sì, sì, è stato divertente, anche un po' strano e faticoso, perché in quel periodo vivevamo anche assieme in una casa con un sacco di altra gente, per cui non c'era divisione tra quello che era il lavorare al fumetto e il vivere in casa, per cui è stato molto molto strano, ecco. Però un bel periodo della mia vita, sì.
E così abbiamo anche dischiuso un'immagine di che cosa significa, no? Occuparsi anche di opere della creatività. Abbiamo veramente affrontato tantissimi temi. Io forse quello che più mi ha colpito di questo nostro dialogo è il rapporto fra le arti, fra le forme espressive. Simone ci ha parlato di fumetto, ma come non pensare anche ovviamente alla pittura e a certe tradizioni pittoriche, come non pensare al cinema. Lo stesso Simone ci ha parlato di inquadrature del fumetto che si richiamano al cinema, oppure a volte il cinema si richiama al fumetto. Ci sarebbero ore da dedicare in radio a questo tema, ma anche alla letteratura, la letteratura che si ispira al fumetto e a sua volta il fumetto che si ispira ai racconti narrativi. Forse proprio questa continuità o questo passaggio fra forme visuali e narrative potrebbe essere la chiave per comprendere meglio quello che sta accadendo in questa nostra epoca, aggiungendo i videogiochi in tutto questo. Non vogliamo aprire altre riflessioni, altri campi di riflessione. Noi adesso dobbiamo capire come fare un fumetto, però io spero che capirlo significa anche ragionare, pensare, riflettere su una forma espressiva, una forma creativa, una forma d'arte. Andremo avanti ancora nelle prossime settimane, i prossimi mercoledì, con altri ospiti. Io per il momento non posso che veramente dire grazie a Simone.
Grazie a voi, grazie, è stato molto piacevole e divertente, spero per me, spero anche per voi.
Assolutamente. Speriamo. Lo è stato anche per noi. Io mentre parlavi cercavo Jug Band Blues nel nostro archivio della radio e devo dare la brutta notizia, non c'è. A volte il nostro archivio ha dei limiti, però immaginando gli ascoltatori, ascoltatrici giovani, non certo inesperti perché ci hanno chiesto Battiato, però immaginandoli giovani e forse ancora non del tutto formati sulla storia della musica del Novecento, allora perché non chiudere questa puntata con i Pink Floyd? Floyd e il classico Another Brick in the Wall. Grazie ancora a tutte e tutti che ci avete ascoltato e grazie a Simone. Buona serata, buon mercoledì sera con i Pink Floyd, The Wall.
Control.